Venerdì 2 dicembre 2022, Maracanà torna alle ore 15.06 precise qui su TMV Radio. Continuate a scriverci al 331-8200-213, giornata da record per il numero di messaggi giunti in regia, dove tra l'altro siamo anche in debito di qualche audio. Uno ce l'aveva promesso prima, Andrea Magliocca, che nel frattempo però sta approntando assieme alla redazione condotta da Francesco Tringali e coadiuvato in regia da Gennaro Lapadura tutti i collegamenti che sono riferiti al prossimo blocco, ai prossimi ospiti. Adesso, dopo 20 anni da allenatore senza vincere granché, pure Spalletti è diventato un grandissimo allenatore. E beh, caro 107 finale, sembrano i fatti denunciarci chiaramente la mano delle abate di Certaldo. Ci scrivono poi altri messaggi, chiedono Susanna della consueta stoccata che arriverà, ci dicono poi una Serie A con Simi che ha fatto anche 20 gol 2 anni fa. Avete capito? Parlo di Simi. E altri messaggi, dice, avete in mano la notizia della Juventus, se ne parlate poco. Arriviamo, come arrivano anche gli altri ospiti. Ci scrivono poi di Santarelli che bacchettava chiunque osasse criticare la dirigenza negli anni scorsi, la farà mai un po' di autocritica, non c'è pericolo naturalmente. Occhio 107 finale, sei un ascoltatore attento, ma meno attento in altri frangenti, perché Alessandro Santarelli l'abbiamo sentito lungamente e diffusamente, non solo all'interno della nostra emittente, ma per esempio nelle ore precedenti all'inizio di Maracanà, bacchettare tutto sommato la dirigenza juventina, rimanendo però ancorato comunque ancora ai primi fatti e alle prime parole che escono fuori. Autocritica non manca anche da parte dei nostri colleghi, anche con la sciarpa bianconera al collo, ci mancherebbe altro, ce li abbiamo tutti e li introduciamo. Perciò, ripartendo da Marco Piccari, ben trovato.
Buon pomeriggio, ben trovato.
Massimo Brambati, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ti ha raggiunto il secondo Massimo Orlando.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, saluto
ciao,
i miei
ragazzi.
Amici.
E per completare la quadrupla M di Marco e dei due Massimo, c'è un altro Marco a pareggiare il conto, Marco Conterio, due Marco contro due Massimo, buon pomeriggio.
Hai visto, sì, ti abbiamo messo bene oggi.
Eccoci, ciao, ragazzi.
Voglio vedere che combina adesso, voglio vedere.
Chi in particolare, Marco?
No, tu, perché c'hai doppio Marco e doppio Massimo, quindi
no, dirò sempre il cognome.
Per cognome, così ci capiamo tutti.
Sia nome che cognome. E Andrea Magliocca voleva farci sentire un audio.
Vai.
Ciao, Civitavarese. Volevo la vostra opinione in merito a una mia idea riguardo a Giappone-Spagna di ieri.
Sul
perché
mondiale.
Solamente e solamente nel calcio si riesce a far polemica per tutto, anche dicendo che è eccessivo chiamare il VAR per un centimetro, eccetera, eccetera. Se ci sono sport come nel basket dove si vincono partite per un centesimo di secondo, sport come il tennis dove si vincono partite per un millimetro col falco, sport di velocità come sci o automobilismo dove si vincono gare o pole position per millesimi di secondo, e lì si accetta, mentre nel calcio non si accetta mai nulla. Perché? Grazie.
Domanda interessante. Iniziamo da Marco Conterio.
Bravo, anch'io avrei iniziato da Conterio.
Allora, mi sono perso un secondo un passaggio perché non sentivo benissimo l'audio.
Perché sono nel calcio si fa polemica sull'uso anche in caso di centimetri e millimetri delle VAR quando negli altri sport ci si è già adattati a far sì che decida la tecnologia.
Ma allora, perché gli altri sono molto, come ti posso spiegare, molto più sport di misura. Cioè nel basket è un discorso di rilascio del pallone, quindi il pallone o è nella mano o non è nella mano. Dentro o fuori è molto più facile, secondo me, da stabilire anche in un campo, proprio per movimenti, per come si muovono gli atleti. Nel tennis è più semplice, nel rugby è più facile altrettanto. Ma perché ci sono le polemiche nel calcio? Perché di calcio se ne parla di più. Il discorso del pallone di ieri, siamo veramente al caso borderline, però, cioè la proiezione di come il pallone, ci hanno fatto vedere le immagini, ci hanno detto che la proiezione del pallone in campo va bene, prendiamola per buona. Io sono di quelli che dice va bene, prendiamola per buona, però fossi stato spagnolo fossi stato Conteiro, diciamo così, mi sarei arrabbiato non poco.
Pure se fossi stato tedesco mi sarei arrabbiato.
Ma io fossi stato tedesco mi sarei arrabbiato con la sfortuna.
Sì, no, hai ragione.
La Germania, ora noi stiamo facendo il processo, dico in 5 secondi, il processo al Belgio e alla Germania come fosse la stessa cosa. I matematici del calcio ora calcolano gli expected goals, che sono i gol, le occasioni, che i grandi numeri ti dicono quelli sarebbero stati gol. La Germania è quella che ne ha avuto di più. Diciamo, la Germania si deve rifare col fatto che non abbia più prodotto un centravanti ai tempi di Virov e di Klopp.
Questo è vero, questo è vero.
Massimo Orlando, sul VAR mal digerito nel calcio.
Ma perché c'è una cultura diversa, dai, l'ha detto Marco. Sappiamo com'è il calcio, no? Si fa polemiche
su tutto. Tu avresti protestato, te Massimo avresti protestato giorni e giorni su quella palla, dai, siate sinceri, dai.
Sì, va bene, ok, però c'è il VAR, hanno detto che è gol a un certo punto e uno ne prende atto. E la cosa secondo me da sottolineare invece è come il Giappone abbia tirato fuori un'altra super partita, vuol dire che comunque questi ragazzi non gli mancano gli attributi, questo è poco ma sicuro.
Massimo Brambati.
No, sono sport diversi. Sono sport diversi e
perché era fuori quella palla?
Per me no.
Per te no, vedi, no. Mi hai sorpreso.
Per me, per me non è fuori perché c'è la regola che anche se il pallone tocca il suolo fuori, ma la circonferenza raggiunge anche solo di un millimetro la riga, è dentro.
Sì, poi io non so la se proiezione del pallone è quella che
la proiezione, esatto, la proiezione del pallone.
Ma detto questo, io credo che poi alla fine
lo stiamo vedendo.
Il mondiale è un torneo talmente breve dove ti giochi tutto, adesso ancora di più perché ci sarà proprio lo scontro diretto dentro fuori, ma in tre partite nel girone ti giochi veramente tutto e credo che, dico la verità, tra Belgio e Germania chi meritava di andare fuori dal Belgio, la Germania secondo me un po' meno, perché la Germania secondo me col Giappone si è mangiata la partita. Onestamente, dai, il Giappone sì, ha fatto 3 tiri in porta, 2 gol, la Germania ha fatti 10 e ne ha fatto 1 prendendo un palo, salvataggio sulla riga, miracolo del portiere. Io credo che la Germania ha avuto sia l'opportunità di pareggiarla col Giappone che addirittura di vincerla se avesse raddoppiato. L'ho vista attentamente quella partita, credo se la dovessero rigiocare, insomma, fatico a pensare che il Giappone possa rivincerla. Mi è sembrato più un caso la vittoria del Giappone con la Germania. Poi è logico, ci sono sicuramente dei grandi meriti, come giustamente diceva Massimo, però se vado a analizzare il singolo evento, insomma, a me è sembrato che la Germania ai punti avrebbe meritato addirittura la vittoria, gli sarebbe stato stretto forse anche un pareggio col Giappone. E siccome il mondiale passa attraverso queste partite che sono secche in pratica, gioca a volte buona parte anche la fortuna o la sfortuna.
Chiaro. Abbiamo un altro audio, chiedo ad Andrea Magliocca in regia, ci chiede di attendere perché ne stanno arrivando ma virano anche su altri argomenti. Marco Piccari stavolta.
Ah, vado io? No, sì. Io voglio chiedere se dovrebbe giocare, Marco Conterio, parto da te, dovrebbe giocare Vlahovic stasera? Potrebbe essere.
Ma guarda, è ancora da capire. Dalla Serbia, francamente, anche l'ultima partita c'erano delle voci su Vlahovic titolare. Sai, la Serbia fondamentalmente di centravanti, il centravanti titolare della Serbia, al netto di Vlahovic, è Mitrovic, poi... hanno 3 uomini per una maglia, una squadra che francamente è costruita in modo... Non lo so, non mi convince la costruzione della rosa della Serbia, anche perché Milinkovic ha giocato quasi nel tridente, l'ha fatto giocare un po' fuori posizione anche la prima partita. Ma guarda, i centravanti della nostra Serie A, se vogliamo allargare il discorso, Marco, mi sembra che stiano convincendo un po' poco in questo mondiale. Beh, Lukaku mi sembra veramente l'uomo copertina, però in generale...
Qual è il peggiore secondo voi fino adesso, allora?
Un nome sul peggiore, perché poi abbiamo un audio che va proprio su questo. Marco Conterio, il peggiore.
Sì, vabbè, dai, Lukaku e poi passo la palla. Ma mi sembra che lo psicodramma di ieri di Lukaku sia il racconto del giocatore che forse abbiamo... Io su Lukaku ho un pensiero molto chiaro. Secondo me l'esplosione italiana di Lukaku è stata... più merito di Conte che di Lukaku, gran merito di Lukaku per lo strapotere fisico che in Italia con cui ha dominato, ma poi se guardiamo Lukaku è stato grande all'Everton per un breve lasso di tempo, ma poi ha sempre fallito, ha fallito col Belgio, con lo United, col Chelsea, nel bilancio complessivo. Secondo me dobbiamo un attimo rivalutare Lukaku, grande attaccante, forse no, e il bilancio mi sembra una valutazione più oggettiva che soggettiva.
Massimo Orlando.
Beh, sì, anche qui d'accordo quasi su tutto, però è arrivato al mondiale con zero partite sulle gambe, cioè, a questi livelli qui, specialmente uno come lui fisicamente deve essere sempre a posto. Ieri lo hai visto, proprio gli mancava il guizzo, no? Gli mancava l'essere aggressivo sul pallone, al di là dei giocatori croati che nel difendere sono fantastici, però insomma almeno una delle quattro palle gol clamorose lui lì si è visto proprio che gli è mancato la fisicità.
Quindi non pure secondo mai, te è il peggiore?
Beh certo, assolutamente sì, ma con secondo me delle scusanti, anche se poi dopo se è il Belgio
vai a me fuori. Invece mi sta deludendo più Lautaro, perché era arrivato comunque più in condizione al centro dell'attacco dell'Argentina. A me mi sta deludendo più lui, perché lui, Lukaku, sono d'accordo che ieri ha fatto veramente, ha sbagliato l'impossibile, sono d'accordo su tutto quello che ha detto Marco sul discorso anche di come lo ha esaltato Conte, sono d'accordissimo su tutto, però arrivava, e qui ha ragione Orlando, con dei problemi.
Lautaro stava bene arrivando al mondiale, cioè aveva confessato uno stato di forma, sì, tu dici per quello, per come arrivavano ci si aspettava di più da quello che stava già bene.
Esatto, mi aspettavo di più da Lautaro, a me mi sta deludendo più Lautaro.
E il peggiore di Massimo Brambati?
Sono d'accordo con Marco Piccari, il peggiore secondo me è Lautaro, ma deluso lui, non mi ha deluso Lukaku. Lukaku ha detto bene Massimo, cioè arrivi a un mondiale dove insomma da quanti mesi non giocava lui una partita intera e non aveva confidenza col campo, non aveva confidenza con una partita vera. Sì, ha giocato, mi sembra, uno spezzone, adesso non ricordo, forse in Champions League. Adesso,
sì.
Esatto, ma sono tutti spezzoni. Io credo che lui non sta bene. Una cosa l'ha detta bene anche Marco Conterio, dicendo che insomma Antonio ha avuto, secondo me, una grande parte nella sua, tra virgolette, rinascita, perché al Manchester United non aveva fatto benissimo, anzi tutt'altro, e ti dico la verità, trovo anche proprio a vista, ad occhio, che non sia proprio in una gran forma, secondo me sta almeno 4-5 kg sopra, e questo è dovuto anche al fatto che un giocatore così pesante va in forma anche in maniera un pochino più dilatata nel tempo. Lui non avendo mai avuto la possibilità di mettere chilometraggio sulle gambe e confidenza con le partite vere, con il campo, probabilmente l'ha pagata ieri, però credo che è un giocatore che va lavorato, perché se lo lavori secondo me è ancora un giocatore di grandissimo peso là davanti.
Abbiamo un audio a proposito.
Salve ragazzi, sono Luigi. Allora, secondo me Lukaku al 100%, al pieno della forma fisica, secondo me è tra i primi 5 centravanti del mondo, secondo me. Arrivederci.
Al pieno della forma fisica. Voi? Ricominciamo il giro.
No, ma assolutamente no. Ti dico, Benzema, Lewandowski, Haaland, te ne ho detti i primi tre così che mi sono venuti veramente a cazzotto. Scegliete quante ne volete del Brasile, prendeteci Julian Alvarez, che
Darwin Núñez pure del Liverpool,
pura tipico Darwin Núñez, ma il calcio secondo me va bene, è andato un po' oltre il centravanti come Lukaku in Italia. Poi io questo qua lo faccio commentare soprattutto ai Massimo, ma lo strapotere fisico di Lukaku è contato tanto, cioè in Inghilterra, ma non tanto italiani inglesi, proprio l'approccio fisico che si ha nel campionato inglese e anche il tipo di giocatori che ci sono nel campionato inglese, contro il Van Dijk di turno, Lukaku non la vede mai. Il punto è questo.
La Osimhen, l'impatto che sta avendo adesso Osimhen, per esempio. Massimo Orlando. Dicevano Lukaku al 100%.
No, sì, ma al 100%, però insomma Marco Piccari lo sa, l'abbiamo affrontato tante volte. Io ho sempre detto, in Italia è dilagante, in Italia con la fisicità tu puoi essere considerato, poi chiaramente non c'è solo quello, può essere considerato o forse uno dei migliori, però poi dopo quando va in campionati tipo quello inglese, dove ci sono dei giocatori ancora più forti fisicamente di te, lì ha dimostrato di avere delle difficoltà, dunque non posso metterlo tra i primi cinque sicuramente, però quando ritornerà ad essere in condizione a perdere quei 4-5 kg che ha detto molto bene prima Massimo Brambati, perché Antonio Conte, chi non lo sa, ma è uno che ti pesa due volte al giorno, dunque se dovesse averlo sotto la sua cura sicuramente avrebbe qualche chilo in meno, e con quel fisico, con le sue caratteristiche, avere 4-5 chili in meno gli fa fare molta differenza.
Beh, scusatemi, in Inghilterra era criticato, c'erano famosissimi video, il first touch of Lukaku, cioè il primo tocco che praticamente la sbaglia sempre.
Un passaggio di seconda, sembrava.
Esatto, cioè lui prima, se deve passarla di prima o se deve concludere di prima, sempre fatto grande fatica. Cioè, anni di video celebri, ieri mi sembra che sia sublimazione al netto delle condizioni fisiche.
Comunque gli ascoltatori, ci sono due messaggi interessanti. Uno dice: Lukaku fuori forma in 45 minuti ha creato più di tutto il Belgio in due partite e mezzo. A me ha fatto una buona impressione, considerando che non giocava 45 minuti da tre mesi, ce lo dice Stefano dalla Germania. Poi c'è un altro ascoltatore invece che pone l'attenzione su un'altra cosa. Dice: ciao ragazzi, forse abbiamo allenatori sottovalutati in Italia?
Mancava Massimo Brambati per Lukaku, ecco, sul fuori forma in 45 minuti ha creato più di tutto il Belgio in due partite e mezzo. La tua chiosa sul capitolo Lukaku, poi vediamo gli allenatori sotto.
La mia chiosa è che mi accorgo con mio grandissimo piacere che quando allora noi negli anni 80 e 90 affrontavamo quel genere di centravanti, Gullit, grosso fisicamente, potente, Rumenig, ma gli stessi italiani Vialli,
Van Basten.
Ma Van Basten, diciamo,
però
che
era più affusolato, sì.
Ma era meno forte fisicamente rispetto a Gullit, rispetto a questi qua. Allora vuol dire veramente che allora i difensori in Italia sono peggiorati. Il livello
è sicuro.
Difensori, non gli italiani, io sto parlando del livello di difensori,
le fasi difensive
tu
proprio.
Soffri così Lukaku, allora con Gullit facevi il segno della croce, ma veramente
sì,
e Rumenig pure, quindi senza poi aspetta, ma senza poi tenere, perché uno parla, ma io ti dico anche De Zotti, che è stato vice campione del mondo in Italia 90, che giocava prima la Lazio, poi la Cremonese. Erano forti fisicamente questi, Riedel, sì, erano forti questi, non erano giocatori da prendere così alla leggera dal punto di vista fisico-atletico. Però sai che non sono tanto in disaccordo con il ragazzo, credo che ha scritto dicendo che comunque il Belgio con Lukaku in campo ha creato di più in quei 45 minuti che in tutto il mondiale.
È vero.
Sono lontano dal pensiero.
Ma il Belgio più che Lukaku, però, perché lui si è trovato lì su dei rimpalli.
Scusami, però sì, ho capito, però le occasioni
sì,
te le crei anche tu, attenzione, perché sei tu che ti trovi nella posizione giusta,
certo.
Massimo, correggimi se sbaglio. Sei tu che sei andato nello spazio
giusto. No, assolutamente. Assolutamente.
Quindi attenzione, perché poi quel tiro che si è schiantato sul palo, insomma, io lo trovo un po' sfortunato, diamogli anche, cioè, a me non sembra, ragazzi, perché non è che, e poi non era a suo piede, che lui è sinistro, però insomma ha preso il palo, non è che dice l'ha tirata fuori tre metri, ha preso il palo, poi l'altra che gli è sbucata, che l'ha presa di pancia lì, secondo me, dai, io un filino di sfortuna ce la metto, quando ti gira male in una partita, poi sicuramente tutto quello che abbiamo detto prima io lo condivido e l'ho detto pure io, però un filino di sfortuna Lukaku ce l'ha avuta ieri, dai, onestamente. Io anche perché a me piace come giocatore, ti dico la verità. Quindi è per quello che mi ha deluso di più Lautaro. Da Lautaro io mi aspettavo fosse il mondiale di Lautaro, lo può ancora essere, attenzione, perché ma se l'Argentina passa, è passata, ci saranno gli ottavi, magari avrà i tre quarti, il Paolo Rossi nell'82 è diventato Paolo Rossi, che il mondiale era quasi finito, ricordiamocelo, è diventato Paolo Rossi con Brasile, Polonia e Germania.
Massimo, invece io volevo un attimo una risposta flash da tutti, perché siamo già 26. Vlahovic, dove può arrivare?
Ah, vedi? Chi comincia?
Marco Conterio, manteniamo lo stesso ordine.
Sempre Marco, dai.
Ma dove può arrivare? In questo mondiale, dite, o in generale?
No, in generale.
In generale.
Ma non lo so, sai, ancora è un po' presto per dirlo. La prova in una grande d'Europa l'abbiamo visto troppo poco. In campionato ancora, secondo me, gioca con un allenatore che non è adatto alle sue caratteristiche. Lui è uno che, e nell'ultimo periodo forse sempre un po' meglio, perché la Juventus secondo me si è adattata anche un po' alle caratteristiche di Vlahovic, che non è un centravanti puro d'area di rigore, quindi secondo me se trova il manico giusto può esplodere. Così
può essere Conte il manico giusto,
non lo so, è ancora presto per dirlo, e abbiamo avuto pochi riscontri soprattutto per dirlo.
Conte il manico giusto?
Il manico giusto non dice niente, Brambati, lo dico io, può essere Conte il manico giusto.
No, per distacco, c'è un allenatore di quel tipo che cerca anche un calcio verticale, sponda sul centravanti, palla sull'esterno e attaccante che poi attacca lo spazio dietro le punte, certo che sì. Come Massimo... faceva con la Fiorentina, era il gioco della Fiorentina in un certo qual modo, ovviamente tutte le differenze.
Massimo, Orlando, su prospettive di Vlahovic a livello generale, anche di carriera, credo Susanna si riferisse all'ascoltatore, era una prospettiva certo, proprio sul giocatore. Massimo.
Ma allora, è un grandissimo professionista, è uno che tutti i giorni sta un'ora in più degli altri ad allenarsi per migliorarsi. A Firenze, come diceva Marco Conterio, ha fatto veramente bene, perché comunque italiano gioca a calcio. Con Allegri è molto più difficile lui esprimersi. Se dovesse arrivare un altro tipo di allenatore, io credo che possa far bene. Non lo metto però, chiaramente è sempre un rischio, no? Sbilanciarsi quando si parla di giovani così. Non lo metto tra i fenomeni, lo metto tra ottimi giocatori, ma non lo considero un fenomeno.
Massimo Brambati.
Scusa Marco Piccari, ti ricordi quando intervenne Iachini
su Vlahovic
alla nostra, e Iachini sì, era appena andato via dalla Fiorentina, ti ricordi? Che sì, fece questo gancio e chiesi in diretta di Vlahovic, fido ciecamente. Sì. E ci disse che era già pronto per una grande e che aveva delle qualità incredibili. Io dico che ha ragione Marco Conterio. Allora, intanto io, ma non perché è mio amico, con Antonio Conte, secondo me, intanto sarebbe almeno 5-6 kg in meno, primo, e secondo me, in una stagione farebbe tra i 25 e i 30 gol, 100%, Vlahovic, con il gioco che fa Antonio, ok? E con il supporto che dà agli attaccanti, ma lo abbiamo visto con Lukaku, l'abbiamo visto con Lukaku all'Inter in Italia. Quindi io credo in quello, io credo che si sia involuto anche dal punto di vista atletico-fisico, poi io non so quanto possa incidere la pubalgia, quanto possa incidere la sua condizione fisica in riferimento a questo infortunio, perché lui ha questo infortunio, diciamo così, latente. Sappiamo che la pubalgia è latente, non è un infortunio che tu curi stando
tanto
fermo,
Massimo, però tanto Massimo, perché io l'ho avuta la appunto, pubalgia ti massacra, cioè non riesci neanche a fare un colpo di tosse,
è una brutta bestia,
esatto.
Non capisco quanto sia di peso questo scadimento fisico, quindi noi non sappiamo se in quella partita lui ha giocato, non so, facendo degli antidolorifici, e ha giocato magari al 60%, perché arrivava, che ne so, al 40esimo, che aveva già male, e questo io non lo sappiamo. Quindi non posso dire onestamente se l'involuzione fisica atletica sia dovuta all'infortunio o sia dovuta alla preparazione cadente che ha avuto.
Nel frattempo c'è un aggiornamento, prima di chiudere il blocco, di salutarvi, sulla morte di Davide Rebellin. È stato denunciato un camionista tedesco che sarebbe sceso dal camion e avrebbe guardato il ciclista agonizzante. Non è stato sottoposto a fermo, a quanto pare, in Germania, perché in Germania non sussiste il reato di omicidio stradale. Proseguiremo il monitoraggio della situazione. Lui si è accorto dell'incidente ed è fuggito, quindi non dovrebbe essere lo stesso investitore, ma casomai mai un protagonista di omissione di soccorso. Ci riserviamo comunque aggiornamenti nelle prossime ore, casomai. Nel frattempo andiamo a salutare Massimo Brambati, no, perché resta con noi, chiedo scusa, salutiamo Marco Conterio, buon lavoro.
Ciao. Ciao a tutti.
Ciao Marco, a presto.
Ciao Marco.
Le altre tre M rimangono, Massimo Brambati e Massimo Orlando. Con Marco Piccari c'è un'altra M che sta per arrivare. Nel prossimo blocco restate lì, manca ancora un bel po' prima che termini Maracanã. Restate su TMV Radio.